Buongiorno, buongiorno a tutti da Giancarlo Lavella. Come ogni lunedì c'è lo sport qui alla Radio Vaticana e salutiamo chiaramente i nostri ospiti in studio, ed è una lieta tradizione ormai. Antonio Menenti, buongiorno Antonio.
Buona giornata a tutti voi.
E poi i nostri ospiti che abbiamo raggiunto telefonicamente, Don Leonardo Biancalani. Buongiorno Don Leonardo.
Buongiorno a tutti voi.
E poi un lieto ritorno, abbiamo parlato con lui l'altra settimana di Inter perché c'era il compleanno di Mazzola in ballo e poi lui è un po' insomma un cultore della squadra nero-azzurra, diversi libri che ha scritto, soprattutto quello su Giacinto Facchetti. Andrea Maietti, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
E con Andrea dedicheremo una pagina in particolare dedicata un po' al papà di tutti i giornalisti sportivi, possiamo così definirlo, perché proprio in quest'anno ricorre il 20° anniversario della scomparsa di Gianni Brera. Ho detto tutto bene, Andrea?
Benissimo.
Vogliamo partire da un commento sul campionato, allora, ecco, proprio con Andrea Maietti. Passo falso dell'Inter che forse, ecco, mette un po' da parte la veste di squadra anti-Juve, insomma questa sconfitta con l'Atalanta definisce un po' le posizioni in campionato, insomma il campionato, come suol dirsi, è ancora lungo. Qual è il tuo pensiero?
No, il mio pensiero è semplice, di uno che ha giocato un pochino a calcio per quanto l'oratorio. Chiunque l'abbia giocato e poi ne scrive dovrebbe essere attento come considererebbe il maestro Giovanni Brera. Cioè, tutte le lodi sperticate per l'Inter dell'altra settimana per la vittoria sulla Juve erano esagerate. Questa sconfitta era prevista dagli interisti, che sono spesso pessimisti come me. Era previsto che si perdesse a Bergamo per tre motivi. Il primo è che dopo una grande vittoria la grande si paga come logorio psicofisico, più psico che fisico forse si paga. Secondo, perché mancavano degli elementi importanti in una difesa che senza due pilastri, parlo di Samuele Ranocchia, non è la stessa difesa. La terza è che il calendario ha stabilito che la Juventus incontrasse una squadra al lumicino come il Pescara e l'Inter invece la squadra più in forma del momento come l'Atalanta e come i cugini fratelli bergamaschi, che quando vedono Milano non è che impazziscano di gioia, ci mettono tre volte di più. Tutto questo poteva dire che l'Inter avrebbe perso. Tant'è vero che ci ha perso pure Mourinho, ma in modo ben più brutto. Ha perso 3-1 una volta Mourinho, a Bergamo sempre, e poi ha vinto lo scudetto. Ora questa l'Inter per ora non ha la caratura da squadra da scudetto, ha la caratura di squadra che può arrivare tra le prime tre. Perché diventi squadra da scudetto bisognerà che Stramaccione, che è bravissimo, faccia ancora molto lavoro.
Insomma, è un buon auspicio allora per l'Inter la sconfitta a Bergamo. Vediamo come proseguirà questo campionato. L'altra partita clou comunque è stata il derby di Roma. Insomma, Lazio a Roma, se l'è aggiudicata la squadra biancoceleste. Purtroppo Don Leonardi, un derby caratterizzato ancora una volta da non gravissimi, fortunatamente, episodi di violenza. Ce lo chiediamo sempre, ce lo chiediamo anche questa volta e speriamo che insomma entri un po' nelle orecchie di tutti, perché il calcio, che dovrebbe essere spettacolo, gioia di assistere a qualcosa di positivo, invece convoglia su di sé queste energie negative.
Sì, bisogna essere ottimisti su questo, perché sembra che le cose non cambino mai. E tuttavia, se siamo un pochino attenti, specie i giovani e le ultime generazioni, di cui spesso noi adulti, per non dire noi anziani, parliamo male. Io dico brevemente una mia esperienza personale di venerdì mattina in una scuola elementare della mia città, che Lodi, 22 bambini di 10 anni mi hanno sentito parlare, anzi io ho parlato con loro di sport e di poesia. Erano 22 ragazzi adorabili, non so se per merito dei genitori, degli insegnanti, di loro stessi. E allora ho detto, se è così, bisogna essere ottimisti.
E intanto stiamo cercando di recuperare una chiamata, credo sia quella di Andrea Maietti. Don Leonardo, invece coinvolgo qui in studio Antonio Menenti per quello che è il giudizio tecnico sulla partita, una partita purtroppo un po' condizionata dalla pioggia, che comunque è andata meritatamente alla squadra biancoceleste, perché ancora una volta la Lazio è stata forse più squadra più compatta della Roma, che non è riuscita a portare a termine un vantaggio ancora una volta in questo campionato. Ecco, come hai visto tu la stracittadina?
Intanto sembra che perseveri la sfortuna di Zeman nei derby, riesce raramente a portarne a casa qualcuno con un risultato positivo, ma sicuramente buon merito anche a questa Lazio, che è molto compatta e forse anche più adatta come squadra a giocare su quel tipo di campo, che era sicuramente un po' difficile ieri, soprattutto per giocatori che, diciamo così, fondano il loro modulo sulla corsa. Ma comunque bravo all'allenatore e soprattutto ai ragazzi che sono scesi in campo, che sono riusciti a mettersi, diciamo così, posizionandosi sul campo in maniera perfetta come voleva l'allenatore. La Roma da canto suo non è riuscita ad impostare, tranne che credo nei minuti iniziali con il gol di Lamela, non è riuscita a impostare il suo gioco, e poi diciamolo pure, c'è stato il gesto, diciamo così, sicuramente da condannare, e parliamo
di Daniele De Rossi, certo.
Di Daniele De Rossi, perché purtroppo ogni volta che c'è il derby alcuni giocatori lo sentono molto
perdono le staffe
e soprattutto in maniera così, diciamo così, che lasciano un po' l'amaro in bocca, perché soprattutto da campioni non si aspettano questi gesti.
Ecco, Andrea Maglietti, ti abbiamo recuperato, mi pare,
sì, telefonicamente.
Ecco, tu che di campioni te ne intendi, perché navigando lì al nord Italia, insomma, con gli squadroni che ci sono, sicuramente ne sai molte. Come può un campione del mondo come De Rossi, al quale, che stava subendo in quel momento un fallo da rigore, saltano i nervi e colpisce l'avversario, fortunatamente insomma senza nessuna conseguenza, ma poi provocando un danno alla sua squadra perché c'è stata giustamente l'espulsione. Ecco, sono errori che non si fanno neanche più in oratorio, dicevano poco fa alcuni colleghi con cui commentavamo fuori della trasmissione la cosa.
Sarà anche vero, ma noi ci dimentichiamo spesso che questi campioni li trattiamo come adulti giunti a perfetta maturità. Io ho 70 anni e mi sento spesso ancora immaturo. Io non sto giustificando il gesto stupido di De Rossi, dico soltanto che può capitare che un ragazzo, credo che abbia 28 anni o 29,
sì.
De Rossi, no? E ancora dimentichiamo, è un ragazzo, non per giustificarlo, sottoposto a queste pressioni di cui tutti siamo in parte responsabili, può anche capitare. Vi ricordo anche che il giocatore che io ammiro di più in termini di classe pura, dopo Rivera, e Totti. Però io non posso dimenticare che Totti in una certa partita di Coppa Italia ha dato un calcio da dietro a Balotelli, che francamente uno si chiede, ma come fa un campione di quella stazza a fare così? È un campione, ma sempre un ragazzo con le sue emozioni da ragazzo di oratorio, sempre.
E quindi in questi momenti particolarmente, ecco, come Gianni Brera, che cosa avrebbe detto di una giornata del genere?
Gianni Brera, qualche volta me lo chiedo anch'io, anche nei confronti di cose che succedono, avrebbe sicuramente denunciato la stupidità, ma forse, essendo pure lui cresciuto all'oratorio, per quanto non andasse troppo d'accordo con i preti, penso che avrebbe detto qualcosa di quel che ho detto io.
Don Leonardo, è stato un po' chiamato in causa lei, qui. Che ricordo lei ha di Gianni Brera? Insomma, ci sono stati ormai... Ci sono dei suoi modi di dire che sono entrati nel gergo comune del giornalismo sportivo.
Ma Gianni Brera è il giornalismo sportivo in Italia. Certo, la sua era una umoria graffiante, però sicuramente dava degli spunti incredibili anche per sintetizzare delle giornate come ieri. Sicuramente, sono d'accordo con Maglietti, avrebbe un po' bacchettato, tra virgolette, De Rossi, non in senso moralistico, ma semplicemente come esempio sportivo, perché dobbiamo pensare che campioni del genere portano dentro di sé sono dei miti per i ragazzi, e quindi di conseguenza sono anche considerati degli esempi.
Ecco, possiamo fare, continuo con Antonio Menenti. Antonio, possiamo dire che a questo punto del campionato forse la vera sorpresa è proprio la Juventus, che si sta riconfermando ai massimi livelli, nonostante insomma qualche problemino che ha avuto, insomma la condanna del suo tecnico, che tra poco tra l'altro rientrerà in panchina, di Conte.
per assurdo la condanna del tecnico secondo me ha caricato ancora di più
i bianconeri, certo.
Sicuramente, e soprattutto a vederla fuori la Juventus a questo punto, anche se con, diciamo così, tutte le attenuanti del caso, sta combattendo più che altro contro se stessa, contro il logorio della vittoria, perché ricomincia un trend risollevandosi subito dopo la sconfitta, che ci poteva anche stare contro l'Inter, e ricomincia a macinare. E il problema delle grandi squadre, come spesso mi è capitato di dire, e purtroppo un po' da profano, diciamo così, le vedo, è sempre il fatto che devono vincere sempre contro le piccole, fare sempre i propri punti, e poi negli scontri diretti con le grandi se la possono giocare, però non lasciare i punti per strada, quelli facili. E la Juventus in questo mi sembra che sia maestra, e dobbiamo soltanto che dire che veramente a questo punto è difficile, altro che poi la Champions League e altri incontri non gli facciano avere quel classico calo di forma che si riscontra intorno a gennaio-febbraio, ma se c'è una preparazione buona dietro veramente, certo, diventa difficile da battere.
Ecco, Andrea Maglietti, sei sempre con noi. Volevo inserire qui un aspetto un po' così ludico, per così dire, di estetica del calcio, no? Parlavo con alcune persone e mi dicevano: ma è chiaro che la Juventus quest'anno vincerà, perché è tornata a vestire le maglie bianconere, ma con il bianco in evidenza, calzettoni bianchi, pantaloncini bianchi, cioè, e non quelle maglie invece un po' più negative in cui c'era il nero in evidenza. Al contrario, l'Inter, secondo, e qui ho parlato con dei tifosi nerazzurri, veste una maglia che il cui azzurro non è quello originale. Sei ancora, anche tu, dato che hai svelato la tua età, io sono lì vicino, insomma, a te. Mi ricordo del calcio degli anni 60-70, dove insomma la divisa era qualcosa di molto preciso, no? Andavano rispettate anche le tonalità dei colori.
Sì, siamo in altri tempi. Intanto devo precisare che il bianconero della Juve non è il primo bianconero italiano, cioè di una squadra italiana. In verità la prima squadra che abbia indossato la maglia bianconera è stata il Fanfulla di Lodi, quando la Juventus ne vestiva invece una rosa, all'inizio. Giusto questa parentesi, dico che queste sono belle, simpatiche scaramanzie, ma se la Juve vincerà il campionato, come è possibile, ma non come sicuro, e la vincerà il campionato non sarà per merito delle maglie.
Ma questo sicuramente.
Ma sarà per merito di tanti fattori, e chi, adesso non ho capito bene chi ha citato la Coppa dei Campioni, sarà decisiva. Se la Juve esce, vince il campionato. Se non esce, si vedrà.
Questo è Antonio Menenti, tenersi su due fronti, mantenersi su due fronti sta diventando sempre più difficile, sottolineo, per le squadre italiane, perché le altre compagini a livello europeo vanno insomma alla grande.
Ma le altre compagini a livello europeo penso che giochino in un'altra maniera, e stavo sentendo qualche giorno fa diverse interviste dei nostri italiani all'estero, quelli che giocano in Inghilterra, i quali dicono tranquillamente: guardate ragazzi, che qui si gioca 90 minuti, si corre per 90 minuti, quello che lascia un po' a desiderare molto spesso è la tecnica, le tattiche e cose del genere, però il principio è quello di correre per 90 minuti. Noi qui curiamo molto tutto il resto, però mi sembra che abbiamo tralasciato un po' l'aspetto fisico, anche se poi fino a un po' di tempo fa le italiane erano padrone in Europa. Diciamo che la Juve secondo me ha le potenzialità per andare avanti su tutte e tre i fronti, perché non scordiamoci che c'è sempre
c'è anche la Coppa Italia
che ricomincerà anch'essa.
Don Leonardo?
Sì,
ecco, sì, si era un po' distratto, non è interessato a parlare della Juve?
No, assolutamente, no, diciamo che la Juventus non è una novità e quindi non è che mi crea distrazione, ci mancherebbe
no,
altro.
No, volevo chiederle, se ci proiettiamo al prossimo turno, guarda caso sì, la Juventus va a incontrare proprio a Torino questa Lazio che è caricata dall'entusiasmo del derby vinto. Sarà una partita da tripla, oppure la Juventus insomma in questo momento ha bisogno di ben altri avversari?
Ma sicuramente sì, perché è vero che la Juventus ha fatto 10 gol in due partite, ma è anche vero che ha giocato contro Udinese e contro il Pescara. Io penso che la Juventus debba non sottovalutare la Lazio, che è una squadra che in trasferta ha rendimento alterno, ma sicuramente molto carica per la vittoria sul del derby.
Ecco, Andrea Maietti, gli ultimi 5 minuti di trasmissione invece li dedicherei proprio tornando a parlare di Gianni Brera, perché tu tra l'altro hai in programma di fare qualcosa su questo grande personaggio dell'informazione sportiva italiana.
Ecco, io vorrei chiudere qui con l'intervento, perché poi mi aspetta, sapete che la vita viene sempre prima dell'arte,
certo.
A luna mi aspetta mio nipote fuori scuola, quindi devo prendere la macchina e andarla a prendere. Quindi vorrei dire di Brera, io lo leggo e poi penso di averlo studiato, e lui un po' divertito mi ha proclamato un giorno suo biografo ufficiale. Io non l'ho frequentato tanto, invece l'ho letto molto. Brera, oltre che essere uno scrittore di sport, era uno scrittore tout court. Lo sport era soltanto qualcosa forse di marginale. Se si andava a casa sua il lunedì e uno gli chiedeva di Rivera, ti avrebbe fulminato, non voleva più saperne. E comunque che lui abbia raccontato lo sport come nessuno, è vero, e non ha lasciato assolutamente degli eredi, come tutti i giganti se ne vanno e lasciano soltanto qualcuno che li ricordi, che li legga. E io credo di averlo letto, di continuare a leggerlo, e quando capita anche lo ripropongo, anche nelle scuole. È straordinariamente moderno. E a proposito di questo, scusatemi, ma la mia nipotina mi aspetta, vorrei chiudere con un messaggio che mi ha lasciato Brera poco prima di andarsene. In uno dei suoi ultimi compleanni, allora sì, era il 1992, lui è morto il 19 dicembre, ed erano già tempi difficili anche allora, 20 anni fa, e io gli chiedevo cosa avrei potuto raccontare, dire ai miei ragazzi il giorno dopo, visto che lui la vedeva così male, la situazione italiana. E lui mi ha detto, è vero, non si può essere pessimisti con i giovani, di loro, queste sono sue testuali parole, che si salvino col proprio lavoro, perché non c'è altro in questo lungo scombiccherato paese. Queste sono parole letterali, che lascio così a voi, perché le prendiate come sono arrivate a me, le trasmetto a voi, e adesso mi aspetta la mia nipotina.
Prego.
Che si chiama Giorgia.
Grazie Andrea Maietti, grazie a te e un saluto alla tua nipotina Giorgia. Don Leonardo, grazie anche a lei, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori.
E con i nostri ospiti ci sentiamo chiaramente nel prosieguo della stagione di Non Solo Sport. Antonio Menenti, ecco, se dovessimo fare un po' un sunto di questa giornata calcistica che parla chiaramente bianconero, visti i risultati, come abbiamo detto, però insomma c'è ancora da lottare.
Ma sicuramente stiamo in una fase dove bisogna ancora vedere chi parte, chi va e chi resta soprattutto.
Infatti sì, adesso a gennaio ci sarà il mercato invernale, vedremo.
Il mercato di riparazione,
sì,
come
si
la
dice,
chiamano
che
tutti.
Riguardi proprio De Rossi la cosa, insomma, però che sia un po' ai ferri corti con la dirigenza della Roma, vedremo.
A quanto pare non sono chiacchiere, ma Baldini stesso ha confermato che se si parla di mercato bisogna essere di mentalità aperta, ma credo che siano più i dissapori con il tecnico a questo punto a creare dei problemi sulle impostazioni del gioco di Mister Zeman, che comunque, diciamolo pure, in questo inizio di campionato ha lasciato molto a desiderare sulla fase difensiva, come suo solito. Perché è sì importante segnarne uno in più degli altri, ma è anche vero che sarebbe importante.
Se non se ne prendono troppi, va anche
una
meglio.
Grande non può stare.
Senti,
diciamo
pochi
così.
Secondi prima di salutarci, sul Milan, che è incappato in un'ulteriore sconfitta con la Fiorentina, proprio quando sembrava stesse uscendo, insomma, dalle pastoie di una stagione nata in modo molto difficile.
La stagione è nata difficile perché ovviamente sono mancati dei giocatori importanti su cui era stata un po' imbastita all'inizio di stagione. Allegri sta facendo del suo meglio e comunque per me rimane un signor allenatore, che è uno che vede il calcio molto bene, e soprattutto c'è questo problema, le persone che sono arrivate a posto di quei due mostri sacri
tra l'altro il Milan andrà la prossima domenica
a trovare
proprio il Napoli, che è una delle squadre più in forma. Ci fermiamo qui.
Buona giornata.
Grazie Antonio Menenti per essere stato con noi in studio, grazie ai nostri ospiti al telefono, da Giancarlo Lavella un buon proseguimento di giornata.